Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. E allora partiamo subito con le nostre preghiere indispensabili, ecco, quelle della riparazione eucaristica. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Sia lodato e ringraziato in ogni
Ogni
momento
momento, il Santissimo e
il
Divinissimo Sacramento.
Signore. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti
spero e
amo
ti amo
e ti
e ti
domando
domando
perdono
perdono
per tutti quelli che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità, Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro
io adoro profondamente
profondamente
e
e vi
ti
offro
offro
il
il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente qui
presente
in tutti i
qui in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con
egli
cui egli stesso
offella.
offeso
Per i
per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti del
del
suo
suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore e
e
del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato e addolorato di
di
Maria,
Maria, io vi domando la
la
conversione dei
conversione mia
poveri
per tutti i poveri
peccatori,
peccatori.
comunione spirituale. Gesù mio, io
Io
ti credo
credo
presente
presente
nel Santissimo
nel
Sacramento
Santissimo Sacramento
dell'altare.
dell'altare.
Ti amo
Ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa e ti
cosa e ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia,
mia,
poiché ora non
poiché ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente.
sacramentalmente.
Vieni
Vieni
almeno
almeno
spiritualmente
spiritualmente
nel mio
nel mio
cuore.
povero cuore.
Come è già avvenuto, io ti abbraccio,
Abbraccio, ti ringrazio,
grazie, tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non
non
abbia
abbia
mai a
mai a
separarmi da
separarmi da
te
te
con
con
il
il peccato.
peccato. Allora, questo è il mese del Santo Rosario e martedì faremo la tavola rotonda proprio sul Santo Rosario e avrà per titolo Santo Rosario, l'arma dei santi, perché bisogna parlare così per capire che il cristiano deve essere un combattente, no? Deve essere uno che combatte. E diciamo, naturalmente combattendo provoca anche delle reazioni, eh? E allora pensate un po' cosa è successo, no? Perché uno deve rendersi conto in che campo stiamo battagliando, che non pensi che ci sia l'erbetta, il prato inglese, no, no, ma c'è spine, serpenti, c'è di tutto. Allora, ho letto che praticamente la conferenza episcopale polacca si è presa una lavata di testa, perché ha organizzato questa cosa del rosario, della barriera del rosario, no? Qui interpretata come ribellione al Papa, mamma mia, capite? Cari miei, dice che allora il nemico è scatenato, ma io vi posso dire questo, no? Perché noi quando parliamo dovremmo anche capire il senso delle parole che usiamo, no? Allora, dicono, il demonio è scatenato. Beh, ma voi che cosa pensate? Che il demonio è scatenato. Allora, provo a spiegarvelo. Dunque, la Madonna ci aveva chiesto di incatenarlo con le catene del Santo Rosario e noi non l'abbiamo fatto, per cui lui è scatenato. Oh, il demonio è scatenato. Beh, no, siete voi, cari amici, fratelli e noi tutti insieme, che l'abbiamo scatenato. Adesso ci lamentiamo perché abbiamo liberato le belve, no? E queste stanno sbranando. E vabbè, dovevamo lasciarle in gabbia, no? E invece, vedete, quando parliamo, è scatenato, è scatenato, è scatenato. Ma chi è che l'ha scatenato? La Madonna, incatenatelo con la catena del Santo Rosario. L'abbiamo fatto noi, abbiamo guardato la televisione, le partite di calcio, l'automobilismo, i film, abbiamo detto, ma no, ma no, ma forse il demonio non esiste neanche. Pensa un po', ecco la sua una delle sue vittorie è quella di averci convinti che non esiste. Qui la Madonna che ha fatto vedere l'inferno, praticamente magari sono suggestioni, non esiste. Padre Pio dice, padre, io non credo all'inferno. Bene, ci crederai quando ci finirai dentro. Hai visto? I santi non fanno mica tante disquisizioni teologiche. Ti dicono, non ci credi, ci finirai dentro e allora vedrai che ci crederai. Troppo tardi però, troppo tardi. Allora, il nemico è scatenato perché noi l'abbiamo scatenato. Almeno facessimo la nostra colpa, no? Cioè facessimo un atto di dolore per aver disobbedito alla madre nostra, madre di Dio, regina del cielo, regina della terra, sposa dello Spirito Santo. Ma tu pensa a chi abbiamo disobbedito. Non è che abbiamo disobbedito, che ne so, io a un contadino, a un vigile urbano, no. Abbiamo disobbedito, ecco, alla regina del cielo e della terra, che però è stata mandata da Dio stesso. Abbiamo praticamente disobbedito a Dio. E allora le botte che prendiamo ce le meritiamo tutte, perché le abbiamo volute alla fine, no? E allora pensate un po', che bella notizia. Allora ho pensato che conviene che facciamo una tavola rotonda anche per spiegare. Vedete che io, nonostante quello che ho passato prima, non basta mica, vedete che si è aggiunto qualcos'altro. Si vede che offriamo troppo poco, e allora se si offre troppo poco, vedi che la Madonna alza il prezzo, dice, cari miei, qui le anime si perdono perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Questa è la notizia che noi dovremmo avere scolpita nella nostra memoria. Per cui pensa un po', tutti sti polacchi che hanno recitato il rosario se ne sono anche sentite. Cioè praticamente l'ordine è di non difendersi, ma di prenderle tutte senza lamentarsi. Vabbè. Non c'è da meravigliarsi più di niente di nessuno, ma chissà che qualcuno si svegli, che capisca anche, no, come siamo ben combinati. Vabbè. Allora, Anna, noi abbiamo la lettera ai Romani, siccome i Romani siamo noi, cioè siamo dipendenti di Roma, forse soltanto la sera che Roma non deve farla stupida. È vero? C'è una canzone, vero, Anna? Roma non fa la stupida stasera, ma qui è da parecchie sere che fa la stupida, diciamo, è un bel pezzo pure. Allora, vediamo un pochino la lettera ai Romani, Anna.
Sì. Allora, il quarto capitolo della lettera ai Romani si apre con l'esempio del patriarca Abramo, con cui l'apostolo spiega la giustificazione si ottiene mediante la fede. Dio aveva promesso ad Abramo una discendenza numerosa, quando era ormai avanti negli anni e la moglie Sara era sterile, per aver creduto alla promessa divina che superava ogni aspettativa umana, egli divenne nostro padre secondo la fede. Nell'economia della grazia, quindi, le opere compiute senza la fede non fanno acquistare alcun merito. Preghiamo il Signore di accrescere ogni giorno di più la nostra fede e di renderci saldi nel professarla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, fratelli, che diremo di Abramo, nostro progenitore secondo la carne? Che cosa ha ottenuto? Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Ora, che cosa dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. A chi lavora Il salario non viene calcolato come dono, ma come debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere. Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato.
Allora, senza la fede non si può piacere a Dio. E quando uno ha la fede, se ne avessi come un granello di senapa, sposteresti le montagne. Noi che abbiamo delle montagne di immondizie da spostare, vedete che sono tutte ferme là, perché dovremmo chiedere l'aiuto al cielo per spostare le montagne di immondizie. La Madonna ci ha promesso che il suo cuore immacolato trionferà, e naturalmente trionferà sulle sporcizie, no? Perché l'immacolato su che cosa deve trionfare? Sulla sporcizia. Diciamo che la sporcizia non è soltanto quella materiale, no? Perché pensate che Lucifero non ha corpo e la sua sporcizia supera tutte le sporcizie perché è superbo. Per cui lui è lo spirito immondo, per cui zozzo, e però non ha corpo. Allora, il cuore immacolato di Maria su che cosa trionferà? Trionferà sulla sporcizia, sulla superbia, la ribellione, poi tutte le cose corredate, tutto ciò che riguarda anche, oltre alla sporcizia prima, che è quella superbia della presunzione, dell'amor proprio, della compiacenza, dell'ambizione, della vanagloria, dell'ostinazione, diciamo che trionferà anche su quella materiale. Allora, proprio durante una Via Crucis mi ricordo una frase che mi toccò praticamente esprimere quando prima di me ci fu un altro a meditare una stazione, e lui nella Via Crucis parlò praticamente di dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, cioè delle opere di misericordia corporale. E vabbè, sono opere di misericordia corporale, però siccome stavo a Fatima, ho detto, guardate, qui la Madonna non è venuta a chiedere queste cose qua, ma è venuta invece, anzi l'angelo, San Michele Arcangelo, è venuto a chiedere, e poi la Madonna ha ribadito gli stessi concetti, vero? Praticamente credo per quelli che non credono. Per cui quelli che sono nudi, ignudi di fede, bisogna che qualcuno li vesta, credendo per quelli che non credono. Adoro per gli idolatri, per cui devi fare la carità di adorare anche per quelli che non adorano. I disperati hanno bisogno di essere alimentati dalla speranza, per cui date speranza ai disperati, sperando anche per quelli che non sperano. E poi quelli che hanno sete d'amore, però, che però sono sprovvisti di amore, perché magari odiano addirittura, ecco, bisogna che si convertano e godano anche loro della conversione dell'amore. Per cui dico, guardate, che strano, la Madonna è venuta a chiedere, cioè l'angelo e poi la Madonna, insomma, praticamente è venuta a chiedere le opere di misericordia spirituale. E invece non se ne parla proprio, cioè le opere di misericordia spirituale sembrano scadute, perché ci sono solo quelle di misericordia corporale, no? Ma certe cose, vero, le fanno anche quelli che non credono, no? Per cui anche i nemici della Chiesa, diciamo che fanno beneficenza, ma non è che si salvano per questo, perché non hanno fede, no? Per cui tutto quello che fai, se non hai la fede, no, non serve a niente, no? Ecco. Ma è difficile sentir dare una spiegazione del genere, generalmente andiamo sempre a finire là, ecco, sulle opere, specialmente di oggi, no? Pensate un po', penso anche, diciamo che i polacchi hanno vissuto veramente un'opera di misericordia spirituale, perché vogliono salvare la fede cattolica. E allora hanno invocato la Madonna che li salvi dalle invasioni, diciamo, non soltanto corporali, ma soprattutto spirituali, perché questi vengono, già ce l'hanno detto, voi non avete fede, siete già vinti, pensa un po', ce l'hanno detto in faccia, no? E se per caso qualcuno dice no, io voglio restare cattolico, piglia un sacco di legnate, ma da chi? Non dai nemici esterni, ma di coloro che si proclamano amici interni. E queste cose purtroppo capitano, stanno capitando, e però i distratti non se ne accorgono. E allora, Anna, non so chi era quello là che cantava Roma, non farlo stupida stasera.
Renato Raschel.
Renato Raschel.
Piccoletto.
Ah, quello sì, il Piccoletto, ma poi, sì, poi sì. Anche altri cantanti, poi la cantano ancora,
sì,
insomma.
Sì, sì, sì.
Sì, sì, sì. Uh-huh. Allora, però Anna, io so che tu sei ben fornita, sì, di meditazioni,
proprio.
Generosamente, per cui lascio a te la parola,
sì.
Ma così, insomma, siccome questi fatti qui stanno accadendo attualmente, quando ho sentito addirittura minacciato che se qualche prete organizza una cosa del genere viene sospeso a divinis, va bene? Per cui quelli che fanno le porcherie sono sempre là. Se uno organizza la preghiera lo sospendono a divinis. Pensa, questo sì che è il progresso. Vabbè.
Sì.
In discesa però, in discesa.
Chiesa di Dio, popolo in festa, e questa è la festa proprio che ci stanno facendo, sì, hai ragione. Allora, per dimostrare che l'uomo è giustificato per la fede in Gesù Cristo e non per le opere della legge mosaica, San Paolo cita l'esempio di Abramo, riconosciuto giusto dalla Sacra Scrittura e riguardato dagli ebrei come loro padre e come tipo della giustizia. Parlando di Abramo, San Paolo non oppone la fede alle opere della legge mosaica, che al tempo del grande patriarca non era stata ancora data, ma la oppone alle opere naturali, cioè a quelle che Abramo compiva secondo la legge naturale da Dio, stampata nel cuore umano, senza motivo soprannaturale. Per quanto l'uomo avesse potuto essere onesto e giusto per un principio di rettitudine naturale, questo non lo rendeva giusto innanzi a Dio, nell'altezza soprannaturale della grazia, né era sufficiente a meritargliela, perché la grazia è un dono gratuito di Dio, che richiede come disposizione per averlo la fede. La fede, poi, non è un semplice assentimento al Signore eterna verità, ma è un riconoscimento della sua grandezza, una totale adorazione della sua maestà, un sincero assenso alla sua volontà, un confidare pieno e completo abbandono in lui attraverso tutte le prove della vita e le potenze dell'anima. Ognuno veda già da questo accenno quanto sia diversa dal concetto di San Paolo la misera fede dei protestanti, che ammettono la giustificazione non con la fede viva e operativa, ma con una fede mutilata e vuota, che dice di credere e non compie. Non compie poi la divina volontà. La fede protestante è una sterile professione. La fede della quale parla San Paolo è un pieno riconoscimento di Dio, una piena speranza in lui, un ardente amore che spinge l'anima a compiere la divina volontà, anche quando essa contrasta col nostro pensiero e con le nostre aspirazioni terrene e materiali. L'argomento di San Paolo, in ordine al patriarca Abramo, per quanto difficile, è in realtà semplicissimo. Che diremo noi dunque che abbia ottenuto Abramo padre nostro secondo la carne? Quale giustificazione supponiamo che gli abbia ottenuto? Egli, che fu nostro padre secondo la carne, padre di tutto il popolo ebreo. Se fosse stato chiamato giusto per le opere naturali e per le virtù naturali che ne sono la radice, sarebbe stato senza dubbio riguardato come un uomo rispettabile e avrebbe avuto ragione di gloriarsene, ma non innanzi a Dio, perché quelle opere di onestà naturale l'avrebbero reso un galantuomo nella sfera terrestre, ma non un santo nella sfera soprannaturale, innanzi a Dio. Ora, la scrittura non loda Abramo per le sue doti naturali di intelletto e di cuore, ma dice semplicemente che egli ha creduto a Dio che gli parlava, promettendogli una sterminata posterità. E questo gli fu imputato a giustizia. Dio gli parlò abbassandosi fino a lui ed egli ha creduto elevandosi sino a Dio. Il Signore gli parlò per un dono gratuito della sua misericordia. Lo attrasse, lo illuminò, lo confortò e per questo Abramo ha creduto. L'atto di fede era un dono divino, perché sbocciato da una divina degnazione, ma gli fu imputato a giustizia perché la fede è il primo atto di giustizia, essendo il riconoscimento del Creatore e dei suoi attributi da parte della creatura. La fede implica in sé il dono gratuito di Dio, ed essendo il primo atto della giustizia di un'anima, indica chiaramente che è Dio che la giustifica. Se la giustificazione venisse dalle opere dell'uomo e non dalla grazia di Dio, non sarebbe più un dono gratuito, ma una debita ricompensa, come non è grazia, ma è un diritto, la mercede, che esige un operaio per il lavoro che ha compiuto. Abramo ebbe una fede gigantesca e per questa fede vide il compimento della promessa di Dio. Diventando padre nella tardissima età, sperò contro ogni speranza umana, perché alla sua età non poteva sperare di essere il capostipite di molte nazioni che sarebbero discese da lui. Sperò credendo all'onnipotenza di Dio e confidando nella fedeltà alle sue promesse. Credette a quelle parole che Dio gli disse e che umanamente sembravano un assurdo. Così sarà la tua discendenza, come le stelle del cielo e l'arena del mare. Ha creduto e non vacillò nella fede, pur avendo egli 99 anni e Sara 90 anni quando ebbe la promessa di Dio. Non esitò neppure per un momento, considerando la sua età e quella della moglie, anzi, proprio per questo si rafforzò nella fede, considerando l'onnipotenza di Dio e glorificandone la misericordia. La fede di Abramo fu tipo ed esempio della nostra fede. Anche noi crediamo nella potenza divina che risuscitò Gesù Cristo da morte, dopo essere stato immolato sul Calvario per i nostri peccati. Da una morta virilità e da un seno svigorito, Dio trasse il germe della vita e fece discendere da Abramo e da Sara una discendenza numerosissima. E dalla morte di Gesù Cristo e dalla sua risurrezione, Dio formò il suo nuovo popolo, il popolo cristiano, il popolo credente. L'analogia tra la morte e la risurrezione della virilità di Abramo e della fecondità di Sara. Con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo non è arbitraria, perché Abramo fu tipo di Gesù Cristo e Sara fu figura dell'infecondità umana, incapace di dare a Dio un popolo credente. Abramo credette e fu giustificato. Noi crediamo alla risurrezione del Redentore, crediamo in Lui, vero uomo e vero Dio, e per Lui siamo giustificati. Questa fede non è privilegio di un popolo solo, ma è una misericordia estesa a tutte le genti, sia pagane sia giudee. Né le opere della legge né quelle naturali dunque possono giustificare l'uomo, ma la fede in Gesù Cristo e per la fede la partecipazione ai suoi meriti e ai tesori di grazia da Lui donatici a prezzo del suo sangue. La nostra fede quindi non può essere solo uno sterile assenso, essa deve essere anche una fiducia piena e un pienissimo amore, comporta la speranza e la carità, con tutte le opere buone che confermano la speranza e manifestano la carità. Quando e dove, o protestanti, avete letto che Abramo, la cui fede San Paolo ci porta come modello, credette fermamente e peccò fortemente? Egli, anzi, giunse all'eroismo della speranza e della carità e non esitò a salire sul monte Moria col figlio della predilezione della promessa per immolarlo. Se avessimo veramente fede, fede viva e operativa, non saremmo immeschiniti nel confidare nelle nostre forze e non saremmo tanto lontani dal divino amore. Per vivere di fede dobbiamo vivere in Dio, per Dio, con Dio. Dobbiamo conversare nei cieli con la semplicità di bambini. Dobbiamo comunicare con gli angeli e i santi e vivere di preghiera. Il mondo eterno, in altri termini, non deve essere per noi una fantasmagoria, ma una realtà. Non perché lo vediamo con gli occhi o lo tocchiamo con le mani, ma perché lo crediamo per l'autorità di Dio che rivela. Dobbiamo essere gelosi di questa credenza, che è convinzione profonda che non vacilla, come siamo gelosi della pupilla dell'occhio. Ogni granello di polvere terrena può offuscarla e renderla persino fastidiosa, come lo è di fatti per gli empi. Dobbiamo rafforzare la nostra fede nelle tentazioni che cercano di strapparcela, ripetendo a Dio il nostro assenso, il nostro abbandono, il nostro amore. Dobbiamo rimetterci a Dio in tutte le angustie e le difficoltà della vita, chiudendo gli occhi e abbandonandoci a Lui. Dobbiamo crederlo, adorarlo, implorarne l'aiuto e sperarlo da Lui. Diffidando della potenza e degli aiuti umani, dobbiamo tendere a Lui le mani, perché Egli ci sorregga, ci guidi e ci porti nel cammino terreno. Più che confidare negli aiuti e nei mezzi umani, che miseramente falliscono, dobbiamo confidare nel Suo aiuto e nei mezzi soprannaturali. Anche nelle più piccole cose bisogna far ricorso alla preghiera con viva fede ed è abbandonandoci con profonda umiltà alle disposizioni del Suo divino volere. Anche quando facciamo ricorso ai mezzi umani, perché Dio stesso ce li dà, dobbiamo reclamarne l'efficacia del Signore con la preghiera. Di tanti piccoli miracoli sarà ricca la nostra vita se viviamo di fede e come ci sentiremo sorretti dalla paternità di Dio. Dobbiamo smettere la nostra coscienza laica e riconquistare una coscienza profondamente religiosa, rinnegando per sempre lo spirito del mondo che ci ha avvelenati. Ogni giorno nell'aprire gli occhi alla luce dobbiamo domandare a Dio la grazia della fede. Ogni giorno. dobbiamo accendere questo grande faro che illumina le oscurità del nostro cammino. Fede. Signore, fede, fede, donaci la fede. Non ci abbandonare noi stessi. Sorreggici, guidaci, aiutaci, rinnovaci. Consolaci con la tua luce e nelle agghiacciate notti polari della nostra vita fa sorgere questa placida aurora boreale. Tutto è illuminato dalla fede, le prove, le croci, le angustie e persino la morte. Che cosa terribile il vacillar della fede sulle lacrimate tombe dei nostri cari. Che cosa spaventosamente abissale dubitare della loro sopravvivenza alla morte. Che vertigine di dolore sconfortato il solo pensare che di essi non rimanga più nulla oltre la morte. Io credo, oh mio Dio, io spero, io ti amo sopra tutte le cose, oh infinita realtà, e in questa povera vita aspetto la beata speranza, la tua gloria, la pace eterna e l'eterna felicità. Amen.
Ha sentito che roba, cari fede, miei, vedi. I santi, sì sì, ma la fede, sì, mi piace quando qualcuno dice, ah signor Claudio, io, cioè, oh signor Claudio, io ho una grande fede, e oggi signore, guardi, lei può dire quello che vuole, io non ci credo, perché le montagne sono ancora lì e lei non ne ha spostata neanche una, anche i suoi difetti non ne sposta, la conosco da anni, per cui non mi dica queste cose qua, dica se avessi più fede, sa, diciamo che iniziare un discorso dicendo se avessi più fede piacerei di più a Dio, ma ne ho così poca e allora preghiamo per averne di più. Invece ti senti dire, ah, sa, io ho una grande fede, ma signora, dico, stia attenta a quello che dice, perché lei non sa neanche cosa vuol dire avere una grande fede. Dovrebbe essere come Abramo, come bisogna essere. Ma così è. Purtroppo il mondo è un mondo di illusi che crede di avere quello che non ha. Presume di avere quello che non ha. E poi quando arrivano le prove, la prova è che non ci avevano la fede perché sono crollati, ah basta, no, queste cose a me non dovevano succedere perché io pulisco la chiesa e il Signore a me queste cose non doveva farmele patire e insomma praticamente giudichiamo il Signore ingiusto perché noi meritavamo di essere privilegiati per la fede che abbiamo detto di avere, ma che in pratica alla prima prova siamo caduti. Io credo per quelli che non credono. Devi credere chiedendo il dono di poter credere anche per quelli che non credono, perché fai presto tu a dire io credo per quelli che non credono. Vediamo se è vero. Vediamo se è vero che tu credi anche per quelli che non credono. Ti proviamo. E difatti, ah no, ma il Signore non può essere così, perché secondo noi, sì, vedi che fede che hai tu, secondo te il Signore, tu credi in un Signore che te lo sei inventato tu, il Signore è giusto e dice sforzatevi di entrare per la porta stretta. Ed è interessante, per esempio, pensa Anna, cioè Gesù al buon ladrone gli ha detto oggi sarai con me in paradiso, no? Gliel'ha detto, certo che gliel'ha detto. E diciamo lui in 448, insomma, si è salvato perché Gesù l'ha voluto salvare, insomma, e ha potuto salvarlo perché aveva pagato anche per lui, e in quel momento in cui tutti l'hanno abbandonato, diciamo che lui è stato anche un frutto della sua offerta, per cui dice oggi sarai con me in paradiso. Allora su questa parola tutti quanti credono, dice allora io resto sul letto di morte, però dico, ah Signore pietà, così adesso oggi sarò con te in paradiso. Guarda, vedi che sbaglia a pensare così, perché per esempio alla Maddalena che ha pianto, non aveva ammazzato nessuno, aveva pianto, aveva amato, cioè, detto molto ti sarà perdonato perché molto hai amato, per cui non gli ha mica detto oggi sarai con me in paradiso, gli ha detto molto, vuol dire che non poco, molto, ma non tutto. E allora, cari miei, per entrare in paradiso bisogna sforzarsi, bisogna volere entrare nel paradiso, perché senza la fede e soprattutto con una disposizione anche a voler chiedere al Signore, purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve, ma ho bisogno di essere purificato. Del resto anche il purgatorio è un dono di Dio, un dono di misericordia, perché se non ci fosse il purgatorio, noi o santi e innocenti andremo in paradiso, oppure peccatori andremo tutti all'inferno. Per cui c'è il purgatorio per dimostrare che non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Questa qui è parola di Dio. Ecco. Allora, Anna, io direi che chiediamo una pausa musicale, sì? È vero?
Certamente, poi, io ricordo. Però, ecco, approfitto, sì. Posso ricordare agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. Sì. A tra poco, grazie, Ave Maria.
Ave Maria.
Jesus, amo con cuore tu sei tutto il mio amore, il mio beato porto e santo redentore.
Ave Maria, riprendiamo la nostra conversazione che è spirituale, sono conversazioni anche che non sono spirituali, per cui bisogna anche differenziare e mostrare che uno può parlare di tante cose. Ma pensate che Santa Teresa d'Avila disse questa frase: qui nel monastero si viene o parlare di Dio, o per parlare di Dio, o per parlare con Dio. Per cui tutti gli altri discorsi, che sono praticamente, perdi anche tanto tempo, sì, si può parlare, ma se noi calcoliamo quanto parliamo di Dio o con Dio e quanto parliamo e ascoltiamo tra radio, televisione, giornali, le cose che non sono di Dio, c'è una sproporzione spaventosa, dovremmo dire. Anna, a te
il Santo Vangelo, sì. Allora Gesù condanna l'ipocrisia dei farisei, esortando i discepoli a non cadere nello stesso errore. I farisei infatti cercavano di apparire irreprensibili e santi dinanzi al popolo senza curarsi di agire per amore di Dio e per piacere a Lui. Questo è un grande monito per noi, sempre desiderosi di apparire perfetti e impeccabili unicamente per ricevere il plauso e le lodi delle creature. Tanto valgo quanto valgo agli occhi di Dio e nulla di più, affermava invece con fervore San Francesco d'Assisi. Umiliamoci dunque dinanzi a Dio e cerchiamo in ogni nostra azione di piacere, di voler piacere a Lui solo. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda. E Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio, nelle stanze più interne, sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura. Valete più di molti passeri.
Pensa Anna, come la pensano lassù. Cioè, l'arcangelo San Michele appare ai bambini e gli dice: ma che fate?
Giocate?
Pregate e offrite sacrifici costantemente. Ecco, chissà cosa vuol dire costantemente, dovrebbe capire costantemente, continuamente. Ecco, perché il Signore ha disegni di misericordia su di noi, che come battezzati e come cresimati e come, diciamo, con la professione con la professione di fede che facciamo, dovremmo sentirci impegnati in questo, no? Allora, il nemico è talmente astuto che dovete sapere che adesso, per esempio, si fa un pellegrinaggio, allora si forma su WhatsApp, no, un gruppo che ognuno manda del suo, allora uno legge di qua e l'altro legge di là e uno dice quello che pensa, e E se l'angelo, dopo che siamo stati a Fatima, ci dicesse: ma che fate? Giocate con il cellulare? Ma pregate, benedetti, ma offrite sacrifici, ma non perdete tempo, perché uno dice questo, quello che dice quell'altro, ma alla fine io non so, ecco, che cosa si raccolga effettivamente, cosa si raccolga anche con queste cose qua. Sarà bello l'amicizia, per carità, ma l'amicizia con l'angelo custode, l'amicizia con Dio, che ci parliamo così poco a Dio e parliamo molto con gli uomini, è facile, vedete, anche quando pensi di guadagnare, in realtà anche lì ti sei inciampato e l'angelo ti dice: ma che fate? Dopo che siete venuti là e tutto quello che vi ho detto, ma che fate? Giocate. Ma che fate? Giocate col cellulare. È così. Qualcuno gli verrà da ridere, ma a me non è che viene molto da ridere, perché in realtà sono rosari che saltano, sono offerte di silenzio, cioè Dio parla quando tu taci. E se tu continui a parlare, tace Lui. Facciamo parlare il Signore, diciamo: Signore, parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta. Pertanto si possono mandare delle cose, ma basta che non diventi una dipendenza da cellulare, no? Da smartphone, va bene. Allora, Anna, sì. Tu sei ancora ben fornita?
Sì, discretamente. Beh, non comunque sì. Non è eccessiva la lettura.
Vabbè, dopo magari ci mettiamo dell'altro.
Certo, benissimo. Sì.
Va bene, Ave Maria.
Ave Maria, tra poco. Allora, dalla meditazione di Don Dolindo, guardarsi dall'ipocrisia dei farisei. Si radunò intorno a Gesù una grande moltitudine di gente, ed egli se ne commosse, pensando alle insidie che tendevano i farisei a quelle anime e al falso cammino sul quale le indirizzavano. Perciò si rivolse ai suoi discepoli, che dovevano essi stessi diventare pastori di anime e guida del popolo novello, dicendo: guardatevi dal fermento dei farisei, che è l'ipocrisia. Il fermento lievita la massa, ed i farisei col loro esempio davano al popolo l'impronta d'una vita fatta tutta di orgoglio e di esteriorità. Con l'ipocrisia deformavano la legge di Dio e travisavano le parole di Gesù, e con le loro subdole insidie tentavano di impedire il fruttificare della parola di Dio. Gesù Cristo era vero Dio e vero giudice eterno, ed era venuto per inaugurare di piena autorità il suo regno di amore. Egli doveva perciò prima di tutto smascherare e giudicare quelli che ostacolavano il compimento del disegno di Dio in malafede. Egli li giudicava, e poiché essi erano colpevoli del peccato contro lo Spirito Santo, li smascherava, affinché il loro prestigio non avesse impedito la conversione delle anime semplici. Gesù Cristo, in altri termini, conoscendo da Dio i cuori degli uomini, parlava con severità a quelli che volevano perdersi ad ogni costo, affinché non avessero trascinato altri nella perdizione. Era consono alla sua giustizia e bontà che egli dovesse usare verso i perversi, ostinati e ribelli una carità che sarebbe stata mancanza di carità verso i deboli e le anime semplici. Gli scribi e farisei rifuggivano da ogni vera discussione, irrompevano con la malignità o con la violenza ed erano spiritualmente folli. Gli apostoli perciò avevano bisogno di essere, avevano necessità di stare accorti e vigilanti, perché un giorno dovevano predicare a tutto il mondo il Vangelo e predicarlo integralmente senza preoccuparsi dell'opposizione dei loro nemici. Tutto quello che avevano ascoltato nelle conversazioni familiari ed intime con lui, l'avrebbero annunziato pubblicamente. Con tutte le occulte insidie dei farisei, sarebbero state un giorno smascherate da Dio stesso nel giudizio universale. Gesù Cristo prediceva loro il futuro apostolato e li metteva in guardia contro le trovate dell'opportunismo che sotto aspetto di prudenza avrebbero potuto renderli predicatori reticenti della verità. I farisei tentavano di intimorirli e li avrebbero un giorno perseguitati fino alla morte, ma essi non dovevano temere, quelli che potevano uccidere il corpo e dopo questo non potevano fare altro. Dovevano temere Dio, che poteva non solo ucciderli nella vita presente, ma condannarli eternamente nell'inferno, se non fossero stati fedeli alla loro missione. Dovevano essere forti contro le persecuzioni e confidare interamente in Dio, nelle cui mani sono le sorti degli uomini e da cui tutto dipende. Cinque passeri si compravano allora per 2 soldi e nessuno rifletteva nel comprarli che quei piccoli animali non erano dimenticati da Dio. Egli li aveva creati e non li aveva abbandonati al caso, ma teneva conto della loro piccola vita e non permetteva, senza un fine, che fosse stata loro tolta. Ora, se Dio tiene conto dei passeri, come non tiene conto degli uomini? E chi oserebbe dire che possa abbandonarli a se stessi? Se egli conosce anche il numero dei loro capelli e non ne lascia cadere uno senza il suo volere. Gli apostoli si sarebbero trovati in condizioni penose. Avrebbero dovuto affrontare la malignità degli uomini e l'irruenza dei prepotenti, e l'avrebbero dovuto affrontare senza armi e senza difese umane. L'unica loro difesa doveva essere il Signore, ed in Lui solo dovevano confidare. Essi avevano un dovere strettissimo di propagare la fede e di propagarla innanzi a tutti. Non era per loro indifferente, perciò, il confessarla o il rinnegarla, e ne avrebbero dato strettissimo conto nel giorno del giudizio. Per radicare in loro il pensiero di questo sacro dovere, Gesù annunzia quello che avverrà a coloro che avranno confessato o rinnegato il suo nome. Essi avranno innanzi agli angeli, cioè nel giudizio universale, una sentenza di benedizione e di riprovazione da Lui stesso. Con queste severe parole Gesù stabilì le basi del carattere cristiano, in perfetta antitesi con quello del mondo, che è eminentemente servile ed opportunista. Il mondo si lascia trasportare dalla corrente, dal proprio tornaconto, grida Osanna a chi sta in alto e cambia bandiera ad ogni folata di vento. Il cristiano, e molto più l'apostolo, non può lasciarsi né trascinare dalle lusinghe né intimorire dalle minacce. Deve propugnare la verità in ogni tempo e avanti a tutti, pensando al delitto che commetterebbe nel peccare contro lo Spirito Santo, cioè nel rinnegare quella luce che egli dall'alto gli dona per propagare e sostenere la verità nel mondo. Gli scribi e farisei peccavano contro lo Spirito Santo quando attribuivano a Satana i segni che Dio dava per confermare la verità, ed il loro peccato poteva dirsi imperdonabile, perché li metteva praticamente nell'impossibilità di ritornare a Dio. Ora, il rinnegamento della verità da parte di quelli che dovevano renderle testimonianza e propagarla era un peccato ugualmente grave, che equivaleva ad una bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè ad un rinnegamento di quei lumi che gli degna proprio per diffondere la verità. Gesù Cristo insegnò poi, da quale fonte gli apostoli ed in generale i cristiani dovevano attingere la forza per confessare e sostenere la verità innanzi ai potenti della terra, dicendo che dovevano attendersi nel momento stesso del pericolo l'aiuto dello Spirito Santo e le ispirazioni per poter rispondere. La storia dei martiri di tutti i tempi, compresi i tempi recentissimi, è una luminosa conferma della promessa di Gesù, poiché i martiri, tratti innanzi ai tiranni, hanno sempre dato risposte ammirabili ed hanno confuso la tracotanza dei perversi. Amen.
Bene, Anna, secondo te noi facciamo parte di quelli che le dicono le cose perché non hanno paura di dirle,
sì.
Facciamo parte di quelli che le occultano?
Non vorrei appartenere a questa specie.
Perché noi praticamente, facendoci di collaboratori con la radio del Buon Consiglio, se non diamo buoni consigli, dovremo o cambiare il nome della radio oppure dire noi non siamo adatti per stare qua. Ecco, invece bisogna dire le cose come sono, avere il coraggio, e dovranno rendere conto. Poi adesso con questa storia vedete che Don Dolindo non risparmia, vero, delle botte ai protestanti. Bene, a noi ce li propongono, addirittura se vi leggessi quello che scrive o quello che dice qualche prelato protestantizzante, vi straccereste le vesti. E bisogna pregare per loro naturalmente, perché anche la Madonna, Gesù pregavano per Giuda, traditore. Non è che dicevano va all'inferno, non volevano che si dannasse, ma lui ha preferito praticamente perdersi, non ha accolto l'invito, pensa un po', con un bacio mi tradisci, no? E qui praticamente altro che baci, no? Sta gente che fa la comunione addirittura, altro che baci si prende, è vero, traditori, mamma mia, poveri noi. Allora, stiamo ben attenti perché potremmo diventarlo anche noi traditori, bisogna pregare, ecco, per essere fedeli a tutti i costi. Fedeli, che vuol dire, costi quel che costi, diciamo, quelli che anche volessero ammazzarmi non hanno il potere di ammazzare l'anima mia. E qui l'anima mia me l'ammazza chi mi vuol far perdere la fede. E qui sapete quanti Caini ci sono in circolazione che vogliono farti perdere la fede cattolica. Voi non lo immaginate proprio. Tra sorrisi e applausi. Bene, allora noi però, Anna, abbiamo anche il bel salmo.
No, ah, sì, certo,
bel
certo,
salmo, perché
ottima proposta, sì.
Sì, sì, perché l'abbiamo saltato prima perché io non sapevo quanto avevi da leggere, però con il proposito, ecco, di leggerlo dopo se c'era tempo, sì.
Benissimo, sì. Tu sei il mio rifugio, Signore. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato. Non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità. E tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia.
Allora, qui il Salmo si spiega bene. Cioè, beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Se entri nel confessionale e ti penti, allora il Signore ti perdona, per cui ti toglie la colpa. E veramente dobbiamo rallegrarci, perché tu sei il mio rifugio, Signore, e rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Ecco, i giusti sono coloro che riconoscono la giustizia di Dio e vogliono essere seguaci della verità. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Questo può avvenire soltanto nel confessionale. Scusate, ma purtroppo c'è anche questo. Generalmente quando si parla di cose molto importanti può succedere, ecco, che ci siano dei contrasti, ma bene. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Allora, se tu fai anche una confessione malfatta, vorresti ingannare nostro Signore. Quelle sono confessioni sacrileghe. Tu vai a dire delle cose per occultare invece il peccato reale, ci giri intorno. Leggevo proprio la storia di una donna che aveva fatto delle certe cose, no? Però poi ha vissuto una vita, diciamo, di preghiera, di penitenza, eccetera, eccetera. Bene, pensate che questa donna è finita all'inferno, perché si era confessata, ma aveva occultato un peccato che si vergognava di dirlo. Qui tu non ti sei vergognata di averlo commesso e adesso ti vergogni di doverlo confessare. E questa qui è una strategia del maligno. E Sant'Antonino, vescovo, racconta un fatto. Dice: un giorno sono in confessionale, entrano due persone. Ma no, scusate, dice, la confessione individuale, uno alla volta. No, no, quello stava dietro, dice, no, no, io ho il diritto di stare qua. No, dice, guarda, questo diritto non esiste proprio. La confessione è individuale, tu esci, che questo qui che è arrivato prima di te si possa confessare. E stava... No, no, io ho il diritto di stare qua. Ma chi sei? Lui l'ha detto, sono il demonio. E che ci fai tu qui? Dice, t'ho detto, no? È un atto di giustizia. Poiché quando io ho tentato questa persona a peccare, gli ho tolto la vergogna di fare quel peccato. Adesso, ecco, l'atto di giustizia è questo. Adesso io sono qui per restituirgli la vergogna che gli ho tolto al momento di fare il peccato, cioè gli restituisco la vergogna così non lo confesserà. Capite come funziona? E quando ci dobbiamo dire i peccati, non ci giriamo intorno, dobbiamo dirli, dice padre, io mi sono fidato di me stesso e mi sono impantanato e ho fatto questo, questo e questo per colpa mia, perché il demonio mi ha aiutato a fare sto peccato, togliendomi la vergogna. E veramente leggevo proprio di un esorcismo fatto, il demonio dice, io non punto molto alla possessione della persona, dice, la mia forza è nella tentazione. Qui anche la tentazione di vergognarsi, di dire i peccati, di dire, ah, ho fatto così. No, devi dire la materia, quante volte l'hai fatto. Cioè, devi mostrare, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, no? Mi pento e mi dolgo. Ecco, allora, vedete un po', beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Stiamo attenti all'inganno, non vogliamo ingannare il Signore perché ci facciamo del male eterno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Hai visto? Questa qui è la conferma di quello che abbiamo appena detto. Per cui ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, cioè non l'ho occultata, ho detto tante altre cose, ma quella cosa lì non te l'ho coperta, la mia colpa. Per cui ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, per cui l'ho confessata, E continua, ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità. Vedi che devi confessarti? Devi confessarti, confesserò al Signore le mie iniquità. E tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Ma che bello! Per cui proprio il riferimento al sacramento della confessione, che meraviglia, no? Però quando lo si legge anche la mattina in chiesa, velocità, la gente ascolta ma non capisce. Questo è un peccato. Allora, rallegratevi nel Signore ed esultate, giusti, voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia, perché il Signore è grande nell'amore, è misericordioso, e quando vede che uno è pentito dei suoi peccati, il Signore dice: vai in pace, ti ho perdonato, perché sei retto di cuore e ti sei umiliato davanti a me e io ti giustifico. Anna, leggi il fioretto.
Sì, sì, sì. La Santa Maria Bertilla Boscardin, della Congregazione delle Suore di Santa Dorotea dei Sacri Cuori, è conosciuta per il suo adoperarsi in ospedale, per la salute dei malati nel corpo e nello spirito. Nata nel 1888 in provincia di Vicenza, da una famiglia contadina, con l'aiuto del parroco entrò nel 1905 tra le suore maestre di Santa Dorotea, figlie dei Santissimi Cuori. I suoi primi compiti in comunità furono i lavori in cucina, al forno e in lavanderia. Poi cominciò il tirocinio presso l'ospedale di Treviso, dove conseguì il diploma di infermiera. Lavorò per parecchi anni presso l'ospedale di Treviso, dove si dedicò a servire i malati e ad aiutare le consorelle. In particolare fu risoluta nel cammino intrapreso per raggiungere la santità. Il lavoro apostolico e spirituale di questa santa veniva assolto sotto lo sguardo materno della Madonna, che invocava ogni giorno perché la dirigesse e benedicesse tutte le sue azioni. Santa Bertilla sentiva infatti il bisogno di ricordare con pietosa supplice insistenza alla Madonna il suo ideale, perché voleva ardentemente raggiungerlo. Maria, mamma mia, aiutatemi, perché sono proprio risoluta, con il vostro aiuto, a farmi santa.
Così bisogna, così bisogna parlare con il Signore, no? Ah sì, beh, sì, ma quasi tu dici a farci santi, la gente ti sorride per dire, ma tu mi prendi in giro, no? In paradiso si entra santi, e se no si va in purgatorio, se no neanche c'è l'inferno, c'è i novissimi, la gente manco li conosce, per cui gioca col fuoco, ed è un fuoco eterno, se non è quello, diciamo, temporaneo del purgatorio. Bene, Anna, allora leggi pure anche il proposito.
Sì, certo, pregare la Madonna, regina di tutti i santi, perché ci ottenga la grazia dell'anelito ardente alla santità. Proprio questo desiderio, ecco, veramente. Non deve essere un pio desiderio, ma qualcosa di concreto, di
sì,
veramente, di reale. Proprio veramente, mamma mia.
Bene, allora, se non volete continuare a sentire i colpi di tosse e tutte le cose del povero Claudio, pregate che guarisca,
sì.
Ma cosa devo fare? Però l'importante, vedi, è non fermarsi, non bisogna fermarsi, sempre avanti alla sequela di Gesù. Chiaramente c'è da offrire, e bene, una grazia anche quella, no? Anzi, una grazia vera. Quella di poter avere qualcosa, se no cosa gli offriamo? Sì, i nostri peccati, ma anche la possibilità di ripararli. Bene, allora auguriamo a tutti una santa giornata, delle belle e sante confessioni, e soprattutto non perdiamo tempo, il tempo, per capire il valore del tempo, bisognerebbe domandarlo a quelli che stanno in purgatorio, un minuto. Pensate anche a quel racconto di Padre Pio, vi ricordate? Padre Pio che quella volta lì si trovò con quel fraticello, vero, che stava in purgatorio, e dice: ma che fai tu qua? E dice: il Signore mi ha mandato qui e chiedere a te quando posso entrare in paradiso. E vabbè, dice, ci entri domani mattina, la prima messa, la messa conventuale. Sapete, vi ricordate, ha gridato a Padre Pio, sto fraticello che stava in purgatorio, crudele, perché l'ha lasciato in purgatorio qualche ora. Pensate un po', noi quanto tempo perdiamo, anzi, siamo specializzati nel perdere tempo. Chiediamo il dono di utilizzare il tempo. Sant'Alfonso aveva fatto il voto di non perdere tempo, per esempio. Bene, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudia.
E anche da Anna. Ave Maria.